abbiamo chiesto a Mauro di dare, anche visto che sono ormai un po' di anni che sta lavorando sull'Evangelica Audium come segretario del Consiglio Pastorale, se la stanno smazzando in tutti i modi possibili, perché la visione di Chiesa che abbiamo deve cambiare, altrimenti appunto più che in depressione non possiamo finire. Perché lo sguardo che abbiamo è uno sguardo con occhiali sbagliati. L'Evangelii Gaudium è realmente un documento che stravolge tante cose e per questo ci propone, secondo noi, anche tante sfide. Però appunto, se Mauro ci aiuta a vedere, a focalizzarne qualcuna, anche qui per non perderci in mezzo a 500.000 sfide, ma a cercarne...
Tu attacca e fai il cavo così mentre e guarda. Allora, qual è la cosa più importante in questo momento per parlare dell'Evangelii Gaudium? Qual è il problema più grosso che deve affrontare un relatore per parlare dell'Evangelii Gaudium? Tenere sveglio la gente, bravo. Cioè non ci sono altri problemi. L'unico che... Allora io inizierei, perché effettivamente tra un passaggio e l'altro conviene sempre, a qualcosa di stimolante, sicuramente chi insegna comunicazione, per cui qualcosa che vi stimoli, se no riusciamo ad andare avanti. Cioè, date uno schiaffo al vicino, oppure prendete qualcosa che una carezza o qualche cosa. Ok, bene, grande, perfetto, ecco, vi posso stare.
Poi possiamo cambiare il posto del ventilatore. Mi dà fastidio il ventilatore, ma aspetta,
Se arriva un pochettino questa cosa qui, perché sennò è difficile, cioè dopo ogni lezione dobbiamo cambiare un attimino. Allora io dico sempre, non so perché ogni tanto vengo tirato fuori dalla cittadina, perché dico, ma tanto siamo, se volete sentire cos'è l'Evangelii Gaudium, chiede la gente più esperta, poi qui c'è gente che la sa molto più lunga di me, quindi se chiamano me perché credo che vogliono sentire una riflessione a partire dal Evangelii Gaudium, che parla dell'Evangelii Gaudium, ma che ci mette qualche cosa, perché io non riesco, quando faccio un intervento, anche quando parlo di temi scientifici, a mettere qualche cosa di personale, no? In modo che poi uno possa criticare. Quindi sarà una reazione un po' antipatica, ve lo dico già, antipatica per molti di voi, molti responsabili. Cioè, io capisco che per gente seria certi toni, certe modalità possono essere antipatiche, non mi importa, l'ho fatto apposta, perché voglio che nel momento in cui noi cerchiamo qualche cosa, non cerchiamo il consenso, il piacere, ma cerchiamo qualche cosa di stimolo, perché lo scopo è portarsi a casa qualcosa, se ci riusciremo. Quindi deve fare qualche minima esperienza, ne ho in mente tante, poi ho detto, ma sono responsabile, sono seri, non facciamo così, magari, proprio però, perché sennò poi si arrabbiano. Allora, quindi non volevo toccare troppo la vostra suscettibilità, però in questo senso qui. Allora, Flavio mi chiede le sfide dell'Evangelii Gaudium. Sfide, ma ha ancora senso parlare di sfide oggi? Cioè io quando chiedo a Simone, a Silvia, a Luca, cos'è una sfida, mi dico, ma è una sfida, è una challenge, io so che c'è questa cosa. Allora, ne ho vista, me ne è andato...
Vuoi anche un volume?
Sì. Ah no, ma l'ho messo già qua col volume. Sì.
Si sente?
Allora, questa qui gli han detto, il pavimento è lava, eh? A questi qui stanno dicendo. il pavimento è lava, quindi tu devi in 10 secondi, dico bene Simone, cos'è 10 secondi? 10 secondi devi togliere, devi alzare perché è tutta lava, ti devi andare, vero? Non ci sono le ceneri su queste, sui... Ok, allora, quando... allora, va avanti, adesso ringrazio... ecco, questo qui che ha trovato assolutamente, se fosse stata là, ecco, per ringrazio Luca che ha collaborato a questa situazione. Cioè, io non lo so, io queste cose non le capisco. Allora, dico, è ancora possibile parlare di sfide? Io non lo so, non l'ho capito questo, ma credo che queste cose, oggi quando parlano di sfide ai giovani, su delle cose non capisco. Perché c'è, devo dimostrare qualcosa all'altro. Per noi la sfida è devo dimostrare qualcosa a me stesso. Perché la sfida non è per gli altri, è per me stesso. La challenge è l'accetto perché non mi chiede di cambiare, salto sopra, mi butto giù, e salto questo, insomma in fondo poi torno, un gioco in fondo, no? La sfida l'accetto perché chiede di cambiare me stesso. Allora io credo che o guardiamo la evangelicamo in questo senso come una sfida per cercare di cambiare noi stessi, o se no abbiamo perso, quindi non è problema di cosa possiamo fare. Quindi questo è il primo, è una sfida, non lo so se ho preso una sfida. Evangelicambio, parliamo di questo evangelicambio. Allora, per i più giovani spiego che è un'enciclica, c'è cioè una lettera del Papa, ne scrivo un'altra, non so se ne avete lette altre encicliche del Papa, di altri, di altri papi. Allora, a parte Meco che le ha lette tutte, ma dico, gli altri credo che no. Comunque, se voi leggete, cioè, sono un altro stile, Io ho provato a definirlo, un dipinto senza cornice, un linguaggio che è diverso, cioè in questa enciclica, è un riferimento ecclesiale e sociale diverso. Allora, in questo incontro poi vi chiederò di collaborare, semplicemente leggendo, perché se parlo solo io, veramente questo penso che... Quindi, a partire... da qualcuno che sia disponibile, comincia un legge uno, legge l'altro, così cambiamo voce, è un modo per fare, perché gran parte sarà lettura di quello che dice il Papa. Allora, se voi leggete le altre, se uno legge la l'enciclica sul Christi Fidelis Laici, vede che c'è un'analisi, veramente un'architettura incredibile, no? Cosa c'è a partire dalle situazioni, le definizioni, chi sono i laici, chi sono la Chiesa, come si mette, è tutto messo a posto. Questa enciclica è totalmente, non mette a posto niente, prende alcuni punti, il Papa dice io voglio affrontare questi punti qua, ok, non altri. Perché non vuole affrontare altri? Ma perché se ogni volta bisogna di partire da zero, ci si è scritto tutto, va tanto bene così. Quindi è un'enciclica che vuole dire alcune cose su alcuni punti caldi, invece la preoccupazione era sempre stata quella di dire di tutto. Questa la leggo io. È una qualcosa che vuole cambiare. Guardate cosa dice. Nel suo costante discernimento la Chiesa può anche giungere a riconoscere consuetudini proprie non direttamente legate al Vangelo. Alcune molto radicate, che oggi ormai non sono più interpretate allo stesso modo. Possono essere belle. Non abbiamo paura di vederli. Ci sono norme che non hanno più la stessa forza educativa come canali di vita. Cioè, quando tu chiedi una norma, chiediamoci, noi quando pensiamo una legge, ci chiediamo, la facciamo perché è un canale di vita o no? Allora, il Papa all'inizio della sua enciclica ci dice, guardate, noi siamo qui, ho scritto queste parole, perché non abbiate paura di cambiare. Perché non dobbiamo trasformare la nostra religione in una schiavitù, quando la misericordia di Dio ha voluto che fosse libera. Quando la misericordia di Dio ha voluto che fosse libera. Ma sentite che parole, voi non le trovate nell'antenzichere queste parole. E c'è qualcosa di nuovo. Un'altra cosa, la differenza di questa enciclica, dice, nell'annuncio del Vangelo, allora poi lui comincia a trattare alcune cose, è trattata nell'Evangelii Gaudium anche la questione dell'accoglienza alla vita? che è quello che dice sempre il Papa tutte le volte che facevano, se voi vedete quando si era finché c'era Giovanni Paolo, Giovanni Benedetto, quando il Papa interveniva diceva allora bisogna difendere la vita, eccetera eccetera. C'è l'Evangelii Gaudium? C'è, gli dedica 3 righe, non perché non sia importante, certo che è importante, ma lui dice quando noi annunciamo il Vangelo, un altro criterio, questo è il criterio di novità, le sfide. Lui non ci dice cosa dobbiamo fare, ci sfida. È necessario che vi sia un'adeguata proporzione nella frequenza con cui diciamo le cose, negli accenti. Per questo che io vi ho detto, cerco di fare una realizzazione accentata, perché quello che conta non sono più i miei gesti, i miei accenni, le sberle che vi siete dati prima per tenervi svegli, le emozioni che provate nel fresco di quella cosa là, più che il contenuto, perché è quello che ci cade. Per esempio, se un parroco durante un anno liturgico parla 10 volte sulla temperanza, non spiego cos'è la temperanza, comunque essere, diciamo, pazienti, diciamo, un po' resistere, e solo 2 o 3 volte sulla carità e giustizia, si produce una sproporzione, per cui quelle che vengono oscurate sono precisamente quelle virtù che dovrebbero essere più presenti nella predicazione e nella catechesi. Lo stesso succede quando si parla più della legge che della grazia, più della Chiesa che di Gesù Cristo, più del Papa che della parola di Dio. Per questo il nostro Papa non cerca di essere simpatico, lo è, ma non cerca di essere, non gliene frega niente. Ci siete ancora? Un cambiamento di linguaggio. Qui facciamo leggere qualcun altro. Dai che tu ti ricordi. Riesci a leggere di là qua? Anche tu? No. Anche tu devi leggere entrando dentro, già fisicamente, non puoi stare seduta a leggere entrando fisicamente. Sai qual è la forza di Francesco? Allora, la forza di Francesco è di unire teoria e prassi. Quando noi diciamo le cose dobbiamo dire con la forza del nostro fisico. Ok, vai.
Gli enormi e rapidi cambiamenti culturali richiedono che prestiamo una costante attenzione per cercare di esprimere le verità di sempre in un linguaggio che consenta di riconoscere la sua permanente novità.
Ti fermo un attimo. Il linguaggio non serve a farsi capire, serve a cogliere la permanente novità, cioè quello che conta, che tu cogli il Vangelo come novità. Se tu cogli il Vangelo come verità, guarda che dice permanente verità, non dice verità, dice novità, perché è più importante che sia nuovo. L'amore tra di noi, tra marito e moglie, quello che conta è che sia nuovo per dirci qualcosa, o tra un fidanzato e una fidanzata, piuttosto che essere, prima di tutto essere, vai.
Poiché nel deposito della dottrina cristiana una cosa è la sostanza e un'altra la maniera di formulare la sua espressione. A volte, ascoltando un linguaggio completamente ortodosso, quello che i fedeli ricevono a causa dei linguaggi che essi utilizzano e comprendono è qualcosa che non corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo.
Leggi l'ultima con forza.
È qualcosa che non corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo.
40 ragazzi che ti riesci a spaccare il cuore. Spaccagli fuori questi ragazzi, spaccagli fuori, tu devi dire a questi ragazzi qualcosa che non corrisponde al vero Vangelo di Dio.
È qualcosa che non corrisponde al vero Vangelo di Gesù Cristo. Grazie. Con la santa intenzione di comunicare loro la verità su Dio e sull'essere umano. In alcune occasioni diamo loro un falso Dio o un ideale umano che non è veramente cristiano. In tal modo siamo fedeli a una formulazione ma non trasmettiamo la sostanza. Questo è il rischio più grave. Ricordiamo che l'espressione della verità può essere multiforme.
Cioè, la verità può essere multiforme. Cioè, non è che lo possiamo dire. La verità l'ha detta Flavio, l'ha detto Nico, l'ha detto stamattina, dico, cioè, ognuno di noi esprime un pezzo, il poliedro di questa verità, nessun problema. Questo concetto però è un po' difficile da capire, l'ultimo, questo qui che ha letto lei. Non l'ha letto troppo bene, allora capisco che mi avete dovuto a capirlo. L'avesse letto meglio l'avete capito. Allora, per farvelo capire meglio, vi leggo questa cosa qui. Un caminetto con una bella frase sopra che si capisce subito, da solo, ecco, non ha, poi ho bisogno di compagnia. Però c'è un errore, tutti i latinisti credo che non abbiano problemi. Di solitudo è un nominativo, questo è il fatto. Infatti questo è un errore. Si scrive in solitudine, in un ablativo, non ardo. Ma se io scrivevo in solitudine non ardo, era italiano. Era italiano. Allora io per dare, adesso purtroppo ho trovato solo questo caminetto lì, però la volevo fare su un caminetto di quelli antichi, perché io l'avevo vista in un caminetto antico questa volta, davvero esiste, a Rivalta. Questo ha detto una verità più profonda sbagliando. Cioè lui, tu entri in quel caminetto e dici in solitudo non apre, quindi ti sa nell'antico, il latino, così, e ti dice. Lui ti ha detto che dice in latino, ti dice che vuole stare in solitudine, ti dice una verità più vera sbagliando, perché questo è sbagliato. Il latino non si scrive così. Ma se lui voleva far sentire il latino, doveva chiedere un'altra frase. Quella lì non la poteva fare, perché però non voleva, quindi in solitudine non apre. Questo dice quello che diceva, secondo me, il Papa prima. Cioè, certe volte un linguaggio completamente ortodosso è vero, ma non dice la verità. Certe volte devi dire delle bugie per dire la verità. O meglio, le bugie. Qualcosa di diverso. Questo è uno stimolo incredibile. Questo fa parte, per dire, una relazione può essere esperienza, cioè voglio coinvolgere in questa cosa. Dai, un altro che voglia emulare lei, dai, adesso tu hai paura, Dai, avanti. Francesca, te non c'hai paura di niente, dai, adesso me la dai. Vai, con forza, come la leggesse Papa Francesca. Ma io, scusate, ma io vedo, leggiamo la parola di Dio, cioè, no, dai, adesso questa è.
È vero che
fammi le prime tre, poi io.
È vero che nel nostro rapporto con il mondo siamo invitati a dare ragione alla nostra speranza, ma non è come i nemici che puntano il dito e condannano. Resta chiaro che Gesù Cristo non ci vuole come principi che guardano il mondo sprezzante, ma come uomini e donne del popolo.
Allora, questa devi dire forte e con coraggio, come avessi mente i bambini davanti. Immagina veramente come lo faresti, ma lo dici così, con forza. Devi convincerli. questa frase
qui, questa non è un'opinione di un papa, né un'opzione patronale pastorale.
Grazie,
possibili. Sono indicazioni della parola di Dio così chiare, dirette, evidenti, che non hanno bisogno di interpretazione.
Non hanno bisogno di interpretazioni, cioè, perché sta passando l'idea che sia il Papa che sia affettato, cioè no, che noi dobbiamo guardare il mondo non come principi, ma essere dentro. Questo lo dice il Vangelo, Abbiamo pensato che fosse un'altra cosa, Questo ve la lascio lì perché non leggiamo tutto, non ce la facciamo a leggere tutto perché i tempi sono ridotti, ma in questo. Guardate che linguaggio, che notate le parole, io vorrei leggere parole, accendere, forza, interpellanti, cioè capite che è un altro linguaggio, è una forza in sé, cioè basterebbe leggerla. Evangeli Gaudium è un'enciclica, quindi da gustare. Io quando non ho mai proposto di leggere un'enciclica, anch'io non le ho lette molte, devo dire, tanti, non ho letto enciclica, però questa sì. E allora vi faccio una proposta. Non possiamo fare, io non c'ho WhatsApp, però dicevo, così mi è venuto in mente, perché non si fa un gruppo di WhatsApp o di email? Io mi sono disponibile a fare, noi ci leggiamo un pezzo per volta su questa cosa, chi vuole però lo facciamo, sono in testa nei prendi, però va bene lo stesso. Però vi dico che l'Evangelio di Gaudium è da leggere. come la parola di Dio, la parola di Dio prima. Però se non abbiamo, però mi sa che non è che sia normale che abbia letto la parola di Dio. Io non sto a chiedere a tutti quelli che hanno letto tutta la Bibbia, però credo che non molti lo abbiano fatto. Allora invito a partire, molto bello, non dalla Genesi, se posso dare un consiglio, partite col Vangelo di Marco e andate a fare il giro. Dimmi, fai domani.
È scritto sbagliato, ma
lo
sul
cammino. A me, io non ce l'ho nemmeno. Non ce l'ho nemmeno WhatsApp.
Ma cosa salti?
Allora, fate quello che volete. Io è una prima proposta. Se si vuole farsi, è una cosa molto semplice. Intanto ci leggiamo la Evangelio. Perché merita di dire, io l'ho consigliata anche alla gente in giro, dico, leggetevi questa cosa, invece di tenere il santino di Papa. Avete visto? C'ha tutti i santini.
Ho fatto l'anno stesso di uscita.
Ah, l'ho già fatto? Bene.
La terza,
okay,
l'abbiamo fatto. Come incontro di preghiera, proprio io ho proposto. E abbiamo fatto, non so, ci siamo divisi. No,
ma io dico questo, non è adesso oltre alle spiegazioni, è vero proprio lei che sa, cioè ti leggi un capitolo per volta, vai avanti un anno
te
la leggi, così poi ti viene detto quella di leggere la Laudato Si, anche la
frase.
Okay. Stoppiamo, sì, facciamo pure una pausa. Facciamo una pausa, va bene.
Bravo.
No, grazie, no, io vi ringrazio che collaborate a tenere sveglio la gente, perché veramente io avrei avuto difficoltà. E va bene così. Quindi. Allora, abbiamo capito che l'evangelicato è qualcosa di diverso, qualcosa, e che bisogna, cioè le cose devi provarle. Allora, tutti vogliono provare tante esperienze, così, fare. Allora, tempo, ti leggi un pezzo per volta, anche perché non vale, è talmente ricca, tante cose che non vale per tutti, è proprio gustata come. Ah, ditemi quando devo finire. Io vado avanti poi stop. Quando mi dite stop?
Prima di andare via tu.
No, io vado via 5. Non lo so, io fermate, non c'è problema. Quindi oggi prenderò alcuni spunti personali, si poteva fare un'altra relazione completamente diversa, di stimolo negli innumerevoli. Io prendo loro come stimolo. Ci sono quattro sfide che ho individuato. La prima, la sfida alla comodità. Evangelii Gaudium, c'è questa parola, comodità. Credo che l'unico dispregiativo compreso è comodità. Compare più volte, tutte le volte che compare è sempre un. Quindi, se noi guardiamo per il Papa, la cosa, il peggior rischio, in termini scientifici, il peggior errore in termini umani, il peggior peccato, se vogliamo dire in termini cristiani, è la comodità. Momento di silenzio, è importante che vuole un momento di silenzio. Che le cose entrano qua. Perché la comodità? Voi immaginate, io ho detto questo è un po' grossa, la dico grossa, ma io tanto le dico tante cose. La comodità a me sembra, ma che il valore principe, no, principe, il principe proprio, dell'Occidente. Forse più del denaro del potere occidente che del denaro del potere enorme, ma la comodità la cerchiamo tutti. Ma la riteniamo giusta, è comodo stare qui, cioè voglio dire, è meglio un ventilatore che un non ventilatore, è meglio stare sbracati che stare, è meglio essere comodi. Voi immaginate che forza dirompente a dire che stiamo attenti alla comodità, che la comodità sta diventando qualcosa di incredibile, cioè sta diventando veramente quello che diventa rivoluzionario. Io non lo so se questo Papa riuscirà a vincere, tant'è vero che ad esempio nella Chiesa già i vescovi hanno manifestato molte perplessità perché volevano andare lì, ma anche tanti cristiani, poi credo che nessun papa abbia in giro tanti siti contro di lui e attaccano così. Io, uno l'ho segnalato addirittura alla polizia postale, perché secondo me, poi non mi hanno risposto niente, però dico, anche importante, cioè vedete presente un po' gli omicidi, assassini vengono così, cioè quelle che ha ucciso Rabin o Sadat o chi vogliamo, cioè tutta gente che stavano in un ambiente dove sentivano parlare questo è cattivo, questo è brutto, questo è l'anticristo, questo è eccetera eccetera eccetera, e cresci, poi c'è quello cretino che arriva che ti spara. Cioè con queste cose qui noi ci scherziamo, ma guardate che è importante, vanno a toccare queste cose, c'è una marea di siti in questo senso. E quindi chi tocca davvero è questo. Perché è rivoluzionario il Papa quando dice la scomodità? Scomodità non è che vuoi farti stare scomodo, ma se tu stai comodo non hai voglia di muovere, e questa è la comodità. La comodità ti toglie la voglia di muovere, ti toglie la voglia di amare, ti toglie la voglia di vedere l'altro, di cercare qualcosa di diverso, ti toglie la voglia che aveva Abramo di uscire da una terra e andare. Ma Abramo è il padre di tutti i credenti, quindi chi non scopre che tolgo quello, se non togli quello, non togli niente. Un lettore disponibile? Dai, per domanda è tua, dai.
Alcune persone si dedicano alla missione perché credono che nulla può cambiare, comunque per loro è inutile sforzarsi. Pensano così perché mi dovrei preparare delle mie comunità e dei ceri. Se non vedo nessun risultato importante, con questa mentalità diventa impossibile essere missionari. Questo atteggiamento è precisamente una scusa maligna per rimanere chiusi nella comodità, nella vivenza, nella tristezza insoddisfatta, nel vuoto egoista. Si tratta di un atteggiamento autodistruttivo. Perché l'uomo non può vivere senza speranza, la sua vita condannata all'insignificanza diventa essere insopportabile.
Grazie Emanuele, ci hai fatto sentire questa cosa qui, cioè che dice, stare nella tristezza insoddisfatta, nel vuoto egoista non ti fa star bene, tant'è vero che cerchiamo altre soluzioni, ma mai di toglierci dalla comodità, è quello che ci frega, è quello che frega. Ma qui il Papa dice guardate che la soluzione non è lì, se non ti togli dalla comodità e trovi la soluzione a queste. Tra l'altro la vedevo discutere la pubblicità, c'è un buco di pubblicità per il mal di stomaco, per il farmaci per il mal di stomaco, per i farmaci curare il mal di stomaco, va bene, ci sono tanti interessi, va bene, ma il problema qual è? Che adesso vuoi mangiare, correre, fare, buttare giù, saltare, pasti, andare, e poi devi far passare e ci mangi la comodità di prendere la pastiglia. No, forse se mangi attorno a un tavolo forse riesci a fare, solo che non ce la facciamo più. Se consentiamo ai dubbi e ai timori di soffocare qualsiasi audacia, può accadere che al posto di essere creativi, cioè una parola sempre ancora, rimaniamo semplicemente comodi senza provocare nessun avanzamento, semplici spettatori di una sterile stagnazione della vita. Pensate, sterile stagnazione della Chiesa, prova a ripetere, sterile stagnazione della Chiesa. Fa schifo quasi. Ma noi ci siamo immersi. Ai tempi di miei coetanei di Garbale si diceva non fate l'onda perché così. Hai capito? Ma allora, questa è bella. Qualcuno che vuole leggere qualcosa di bello? Dai, Simone, dai, vai, lancia. Vai Simone, visto che non so perché sei qua. Vai, forte. Recitare, okay. Non puoi stare seduto, devi alzarti in piedi, devi muoverti.
Non è autentico, non è mai comodo e individualista. Implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra.
Questa frase mi ha emozionato perché nessuno conosce forse Suor Clara. Era una che a Canelia ha fatto partire il gruppo, da cui è nato il gruppo di Canelia Azione Cattolica, da cui sono nate tante cose. Lei ci aveva detto un giorno, un pomeriggio, ha detto: lasciate una cosa, lasciate un'impronta sulla vostra terra. Io da allora non so se ci sono riuscito, ma senz'altro nella mia vita ho pensato solo a questo, questo è stato riuscito, lasciate un'impronta. Non è che schiacciate, è diventato impronta, lasciate un'impronta nella vostra vita. Io credo che ognuno sia questo. Lui vi dice: lasciate qualcosa di migliore, un'impronta sulla vostra vita. È quello che cerchiamo di fare. Guardate, non è che non lo facciamo, cerchiamo di farlo, cerchiamo di essere coscienti. Io sono convinto che ognuno di noi sta già lasciando un'impronta sulla nostra vita. Ok, la seconda, quindi abbiamo capito che il problema è la comodità. Dico bene? Allora un po' di scomodità. Via, cambiamoci di posto. Via, spostarsi. Una chiesa. Avete visto? Io direi che può succedere. Allora, è entusiasmante questo, che questa cosa qui, avete visto come mi fa la proposta? Poi avete reagito in maniera straordinaria, ma non diamo mica scontato che sia così, eh. No, ma vi siete mossi, ma non tutti ci siamo mossi, non tutti allo stesso momento, non tutti allo stesso momento. Qualcuno l'ha fatto con entusiasmo, qualcuno con meno entusiasmo, qualcuno è contrario, qualcuno dice che è stupidaggine. E questo è quello che succede nella Chiesa, quando il Papa propone una scomodità e non c'è altro. Seconda provocazione, ovviamente vedete che sto facendo delle provocazioni, chiaro, no? Però per andarvi a leggere la lettera, perché poi dice queste cose qui. La sfida al si è sempre fatto così, poteva essere un sottotitolo, ma io preferisco metterla così. L'inerzia, qui chi ha studiato, che ha dato la maturità, adesso potrebbe dire, l'inerzia governa il mondo fisico, essendo che è difficile metterti in moto, ma è difficile fermarlo, come quello psichico. Noi siamo l'inerzia, stiamo bene dove stiamo. Nella Chiesa è addirittura diventato un caposaldo quasi, la tradizione, se vogliamo, tutto un altro, mantenersi fermo in questo senso. Tradizione può essere vista come inerzia, istinto, un fardello, oppure può anche essere vista come un'abitudine. Guarda che bella l'abitudine, proprio parla di abitudine, non tanto in questa enciclica, ma poi nella Familiaris Laetitia. Dice: noi dobbiamo acquisire delle abitudini belle. L'abitudine è una cosa bellissima. Oggi ho visto la gente che si lavava i denti dopo i pasti. Avrei voluto baciarli sulla bocca, veramente. Solo che io non me li ero.
Dopo.
Solo che non me li ero lavati io, poi alcuni erano maschi, quindi allora l'ho fatto perdere. Però è lì, cioè, se tu prendi una buona abitudine, i tuoi denti rimangono puliti e sani. Non c'è bisogno di cambiare su quello, non c'è bisogno di nessuna conversione. O la naturale inclinazione. Sono portato, sono un genio della matematica, devo sviluppare quello. Perché devo fare qualcosa? Rimango fedele a quello. E il valore della storia, la storia non si butta via, è giusto o sbagliato. Quindi noi teniamo questo. Quello che non è giusto, non invocare Dio per sostenere lo status quo, ma se noi invochiamo Dio come lo scrivo che trae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. Quindi il Papa non sta dicendo butto via la tradizione, c'è tutta una parte dedicata a questa. Ma se la tradizione, c'è una tradizione sana e una tradizione malata, come fai a capirlo? La tradizione sana è quella che contiene la storia, la tradizione malata è quella che contiene la comodità. Questa è per interpretare tutta quella parte dell'enciclica che parla di questo. Allora, leggiamo questo, ci vuole forza, qualcuno con forza che vuole leggere questo, con forza, su, che scandisca le frasi gialle. Dai, fatti, i piedi con forza, come appoggi tuo marito quando arriva. Stessa forza. Scandisci le parti gialle, le seconde parti gialle.
La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del si è sempre fatto così. Sono già.
Invito
quindi tutti ad essere audaci e creativi in questo compito, di ripensare gli obiettivi. Le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità.
Acqui, Alice, se non sei da Torino di Alice ormai.
Un'individuazione dei fini. Senza un'adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli, è condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti né paure.
L'importante è non camminare da soli. Questo è stato il punto di partenza che è venuto al Consiglio Pastorale, è una frase che abbiamo letto un anno e mezzo fa, quando abbiamo cominciato a riparare della novità e abbiamo affrontato la questione dei debiti della diocesi, eccetera, eccetera. Bisogna pensare così, delle idee così, ma siamo partiti da questo. Quindi la Chiesa in uscita missionaria, non sto a parlare, ne avete già sentito parlare tante volte, Chiesa in uscita missionaria, quindi non sto a parlare. Jacopo lo sa, ieri parlava di Chiesa in uscita missionaria, quindi sa benissimo che cosa mi chiede. Allora io vado più nei concreti. Muoversi per il Papa non è sbanate. Canestice sbanate, non so da parte. Non è attivismo, non è ricerca della novità, ma avere un desiderio, una passione, una direzione. Questa è la missione. Sbanatea, ecco, sì, agitarsi inutilmente, muoversi senza sbattere l'aria.
I pesci sbanattano quando li hai pescati e sono lì che
Ecco, non è questo il movimento che vuole, il movimento è un movimento, ma più che un movimento, non è un movimento, Papa, tra l'altro non c'è nessun richiamo a un movimentino, assolutamente proprio non esiste. Ma che ci sia un desiderio, una passione, una direzione nell'enciclica. E questo lo possiamo, questo si può leggere sommessamente, non c'è di leggere con forza, si può leggere sommessamente, c'è un sommessatore di fai il sommessatore di Marisa, vieni, allora sommessatrice, dai.
La missione è il cuore del popolo, non è una parte della mia vita o un ornamento che mi posso togliere. Non è un'appendice o un momento tra i tanti dell'esistenza.
Stop. Questo lo legge Marisa Bottiero. Ed è giusto che lo legga Marisa Bottiero. Perché io da quando la conosco, lei e tutta la famiglia, già me ne vediamo, cominciamo a dire io, perché non so che diremo, tutta la famiglia, veramente per me è sempre stato un riferimento di persone che riescono a tradurre la vita nella pratica con una semplicità che io vedo difficoltà. Quindi non è una parte, è la vita. Loro vivono il Vangelo tranquillamente, come se fosse per un riferimento. Hai pure, questo sei significativa leggendo questa frase.
È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra.
Io sono una missione.
E per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare.
Capite che parole ci sono? Che parole ci sono? Cioè ti dicono tutta una vita, illuminare, benedire. Immaginate, io sono uno che illumina, che benedice, che dice bene, che dice bene. Che siamo nel mondo del lavoro tra di noi, tra quelli. Che vivifica e solleva.
Lì si rivela l'infermiera dell'animo, il maestro dell'animo, il politico nell'animo, quelli che hanno deciso nel profondo di essere con gli altri e per gli altri.
Questa, attenzione, è la cosa della nostra vita, come gente che viene nascita così, è la grossa difficoltà.
Tuttavia, se uno divide da una parte il suo dovere e dall'altra la propria vita privata, tutto diventa grigio.
Stop, perché quello non ci riguarda, se non è riguardato la città. tutto diventa grigio. Noi o facciamo unità o la nostra vita è con difficoltà. Cioè io fare questa relazione ha richiesto Flavio preparare la cosa. Ah, volevo dire anche un grazie pubblico a Flavio, nel senso che diciamocela anche queste cose qui. Noi non ci rendiamo conto, perché tutto quello che un presidente sta facendo, tutte le tensioni che si rivolgono su di lui, sulle cose, sulle altre cose, quando prima dice non capisco, ma io mi rendo conto che sono dei momenti, cioè ti perdi la cosa, perché ti arrivano mille pensieri, mille suggestioni. Quindi amiamo i nostri presidenti, non dico quelli del passato perché sarebbe un po' interessata la cosa, ma sicuramente quelli del presente e ancora di più quelli del futuro. Amiamo i presidenti del presente e del futuro che sono seduti a questi tavoli, a queste sedie. Però che cambiamo le nostre comodità, comunque se no questo questo cerco di non dare un messaggio. No, non è la scomodità, assolutamente. Quando provi che purtroppo dai una solo una parte della vita, la scomodità non è per farsi male, se no passa il messaggio di cristiani sono quelli che si fanno. No, la comodità rispetto alla scomodità, cioè la comodità come star fermo, come la paura che mi blocca il cuore, ecco, in questo senso. La paura che non mi fa fare. Questo lo saltiamo perché ribadisce il tempo. Allora, il concetto è questo. Vi leggo solo una cosa di questa cosa qui. La missione non è un affare, un progetto aziendale, non è un'organizzazione umanitaria, non è uno spettacolo per contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla nostra propaganda. Quindi non preoccupiamoci dei numeri, dice il Papa, non preoccupiamoci, veramente non preoccuparci di numeri, non contarci, diceva il pastore Ricca, mi sembra l'altra volta, una di quelle cose, diceva non contarci. Perché cos'è che conta nella nostra evangelizzazione? Allora il Papa ci dà dei criteri che io non tocco, perché bisognava dedicarci una relazione. Tocco solo il primo, e ci dice il tempo è superiore allo spazio. Ma che cosa vuol dire che il tempo che ci manca sempre di più è superiore allo spazio? Vuol dire questo. Le torno. Forza,
La parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. Il Vangelo parla di un seme che, una volta seminato, cresce da sé anche quando l'agricoltore dorme. La proposta cristiana non invecchia mai.
Non invecchia mai! Ma non perché decidiamo noi se la proposta cristiana è vera, non invecchia per conto suo, poi possiamo noi che siamo via l'uomo che può dire che è bello. La proposta non invecchia mai.
Gesù Cristo può anche rompere gli schemi noiosi. Nei quali pretendiamo di imprigionarlo, e ci sorprende con la sua costante creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo, spuntano nuove strade, nuovi metodi creativi.
Ok. Allora, guardate questa frase come ci tocca. Cioè, il problema che noi siamo. La parola ha una potenzialità che non possiamo prevedere. Cioè noi quando partiamo con qualche cosa, le cose vanno avanti. Perché il tempo è superiore allo spazio? Perché noi quando pensiamo le cose dobbiamo pensarle in vista di qualcosa che andrà avanti, non per riempire qualche cosa. Cerco di spiegarmi meglio. Il nostro scopo non è occupare spiazzi, ma aprire percorsi. E qui vi racconto noi, quello che siamo noi. Guardate, non sto dicendo che uno è nato dall'altro, in questi anni io sono stato testimone, ma molti di noi sono stati testimoni di questo, di come la Chiesa ha aperto dei percorsi, invece che occupare degli spazi. La C ha aperto un percorso. Poi si è venuto in mente Garbauri. Garbauri ha messo insieme tante persone. E intanto in quegli anni nasceva la Caritas, da cui c'erano molta gente che si trovava a Garbauri, viveva lì. E poi si sono andati a lavorare gli obiettori di coscienza, che hanno cominciato a lavorare lì, a dire le anni di volontariato sociale. Scusate, mancano qualcosa, ma visto che vedo Laura, l'anno di volontariato sociale. E intanto un po' di gente che lavorava lì, hanno cominciato a parlare del commercio ecosolidale, a mettere su delle iniziative del commercio ecosolidale. E poi è nata la cooperazione, io in mente Crescere Insieme, in questi grafici, in Maramau, non sono nati dall'Azione Cattolica, ma intanto da quel mondo ci sono un pochettino entrati. E so che a Ovalda c'era Borgo Allegro, c'è ancora Borgo Allegro e tanti altri momenti così, e canta Azione Cattolica, tutti quelli che cantano in giro per la diocesi, si sposa uno su quella, sono quelli che corrono, che cantano, che ballano, che danzano. E i gruppi di Acciva nelle nostre parole, guarda quanti gruppi hanno fatto tante cose, hanno fatto la storia. L'ecumenismo, guardate me quando era partito anni fa con Pavini e con Paolo De Benedetti, così, guardate quante cose sono state fatte. L'ADMO, qui è un'esperienza di Canelli, però è partita dall'Azione Cattolica, Memoria Viva, che sta lavorando in questo senso, i Balicanti, che sono nati da quel mondo, ma non sono solo quel mondo. Ma quando sono partiti Canelli solidari, io dico quelli che conosco meglio, le missioni, pensate a War Friends. Non è partita da qui, ma un po' di cus anche qui, e tanti, ma guardate, ho messo puntini e puntini, perché ognuno di noi può scrivere. Guardate quante storie possiamo fare. Allora dico, le cose le facciamo, non vogliamo, non è una sgridata, ci sono tante cose belle che facciamo. Allora proviamo a ragionare, dice, ci sono degli spazi, il Papa dice, non è che li ha rimproverati, guardate quante cose belle che fate, che ci possono essere. Quindi, terza provocazione che serve per i gruppi, quando programmiamo, quanto siamo creativi e quanto siamo inerziali? Le nostre proposte sono pensate per riempire degli spazi o per generare dei percorsi? Generare percorsi e mettere su Garbauri. Tenete presente che chi partiva con Garbauri non sapeva cosa sarebbe stato e non sapeva neanche che sarebbe stato così, e se l'avesse immaginato non l'avrebbe costruito così, e neanche Memoria Viva. Ma è andato così, Crescere Insieme è andata così, e adesso va in una maniera diversa perché ci sono altre persone che la portano in maniera diversa, e benedetto il Signore che va così. Noi cerchiamo sicurezze o cerchiamo occasioni di conversione quando parliamo in incontro? Allora, io quando faccio una relazione devo preoccuparmi di far bella figura io, oppure rischiare di essere criticato, odiato, come faccio io oggi, ma per creare occasioni di conversione? Non mi importa niente. Cioè, poi c'è la sfida dell'attrazione. Cioè, vedete, per solo così. La sfida, ce la fate ancora? La Chiesa tante volte si è presentata con forza, come quelli che hanno le sicurezze, come la fede certa, così. Ma non è così. Certo che se ti presenti in questa maniera muscolare, una Chiesa muscolare, decisa, che è così, questo non funziona. È questo che noi diamo l'immagine di Chiesa. Il Papa ci dice, dobbiamo ragionare più nel senso dell'attrazione. Cioè, dobbiamo cambiare. È la stessa persona, ma non cambia molto. Ma se noi lo prendiamo in una maniera o nell'altra. Allora, il Papa parla più volte e dice, nell'evangelicare, evangelizzare non è mai convincere, attirare, usare, spingere, inculcare. Il Vangelo attrae solo per bellezza, accoglienza, e questo ci tengo, e perché è la vera risposta agli interrogativi dell'uomo. Cioè, se noi non crediamo questo, giustamente buttiamo via tutto. Se non è la vera, se Flavio era chiaro prima, cioè, se non è la risposta, ma non c'è problema, vai, quando vorrai trovare la risposta. Se uno non trova la risposta in Gesù Cristo, ma se io la cerco in quanti gigabyte al mio telefonino, se tu discussioni, ma io non c'è gigabyte, è il mio bello, scarica l'app. Se tutta la tua vita è lì, oppure i soldi, i contratti, ho venduto, ho comprato, ho fatto il contratto, se tutta la mia vita è lì, cosa ho bisogno di Gesù Cristo? Non lo vado a cercare, ma non c'è problema. Prego, tu.
Noi siamo tranquilli, sereni.
Tutti hanno diritto di ricevere il Vangelo, il cristiano ha il dovere di annunciarlo senza escludere nessuno, non come si impone un obbligo, bensì come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. Guardate che parole, gioia, orizzonte bello, banchetto desiderabile. La Chiesa non cresce per proselitismo o per apprezzare. Quindi Chiesa aperta, porte aperte, eccetera, eccetera, annunciare una Chiesa bella, una Chiesa capace di colmare la vita. Poi ve le leggete queste cose qui. Una fede figlia. Io voglio, in questo senso, io ho mia figlia che dice sempre, fico questa cosa lì, cioè lei bello l'ha dimenticato, allora ho capito che deve essere una cosa bella per i giovani, una cosa così. E mi ha colpito un'educatrice che è tornata da Garbali e io pensavo che mi raccontasse l'esperienza bella di Garbali, mi ha fatto vedere il suo tatuaggio e ho capito che era più fico, più interessato a quello che all'altro. Allora mi ha fatto tante domande questa cosa qua. Che cos'è? Allora, se per noi è fico, è bello una cosa, ma io mi chiedo, il Papa lo si chiede non in questi termini, ma potrà mai il bene essere più affascinante del male? Cioè, potremo mai comprendere che credere è più utile dell'indifferenza? Perché noi, se voi vedete, cioè quello che è bello è fico, è così, è tutto, se voi vedete, tante volte quello che è la novità, è la corsa, la tassa, sono tutte cose, o può essere ecco l'ultima parola, mascalzone. Cioè la donna non piacerà mai il ragazzo posato, tanto sempre, sempre tu quello mascalzone, no? Ma è normale, è la natura, non è che è la natura che si fa così, no? È la natura. La sfida è di vedere che una fede che risponde a questa cosa qui, che è essere credente, più figo che non essere. E questa è una sfida grandiosa, enorme, enorme che ci tocca. Ci sarà mai posto per le beatitudini in questo mondo, in questo spazio qui? Eppure, io ho preso queste cose da io, ci sono alcuni articoli scientifici che dice che essere ottimisti, essere altruisti, cioè hanno preso delle cose scientifiche, ci sono degli studi scientifici che dimostrano che essere altruisti fa star meglio, cambi un pochettino di più, eccetera, eccetera. Ci sono studi scientifici, amare fa meglio che odiare. Dedicarsi alla meditazione è meglio che sbanate, socializzare fa bene, sorridere, ci sono dimostrazioni scientifiche che sorridere ti dà tutta una serie di così così, ma abbiamo bisogno che ce lo dicano gli scienziati. Gesù Cristo cosa ha detto? E la Chiesa lo dice in tante cose, eppure noi non riusciamo a presentare un'immagine significativa, per cui noi della Chiesa diamo un'altra idea. Adesso parlavo con uno dei miei figli, cosa diceva? I dogmi della fede, no? Ma come sai, come fai a sapere tu dei dogmi della fede? Ciao, sei giovanissimo, come fai a sapere i dogmi della fede? Sono 50 anni che la Chiesa non parla più dei dogmi, non ne parla più, dice che non ne parla più, non viene fuori, il Papa non mi accenna, non fa. Eppure la gente e i nostri giovani arrivano ancora con queste immagini di Chiesa. Allora il nostro scopo è dobbiamo scardinare il fascino del male, un'altra immagine di Chiesa, uno scardinare che richiede uno scardinare nel corpo, dico l'obesità, vai qui, cioè dobbiamo scardinare qualcosa se vogliamo recuperare. E non è questione di presentazione. Se noi presentiamo la Chiesa bella, prendiamo un po' di ragazzine belle, ecco questa è una Chiesa moderna. Non è lì la modernità, non è lì la questione. La questione riguarda la sostanza delle cose. Noi, e il Papa ce lo dice, mettiamo il cuore, o se no, non riusciamo a affrontare. Tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo ci propone, l'amicizia con Gesù e l'amore fraterno. Questa è la verità. Non sono da buttare là, assolutamente, sono d'accordo, però il problema è se vogliamo fermarci. se le vogliamo usare, se le vogliamo usare. Vabbè, devo chiudere, poi ve le leggete con calma, perché vi dico la quarta sfida.
Sono quasi un precedente. Non ha letto bene.
Allora, e qui il Papa ci richiama una cosa: il problema dell'attrazione è la nostra convinzione. Io attraggo se sono convinto. Non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo. Cioè, il problema tante volte noi facciamo animatori, educatori, così facciamo, insegniamo, facciamo agli altri, diciamo lì. Sì, ma io sono convinto. Non è che io devo sapere tutto, devo essere arrivato. No. Sono convinto di decidere di iniziare un cammino. Io non, nessuno dice, ma io per stesso, ma decido non che devo arrivare, se no aspettiamo di essere quelli che sono arrivati, assolutamente, ma quelli che hanno deciso un percorso. Una persona che non è convinta, entusiasta, innamorata, sicuro non convince nessuno. Ecco, questo è. Per questo l'attrazione dipende dalla nostra convinzione. Poi alla fine vi dirò cosa si può intendere in questo senso. Evangelizzazione è sempre qualcosa che sfugge. Perché poi, e lui dice, guardate che non potremo mai rendere gli insegnamenti della Chiesa qualcosa di facilmente comprensibile e facilmente apprezzato da tutti. C'è sempre la croce. Quindi mettiamo tutte le ragazze che vogliamo in copertina, ma la croce dal Vangelo non la togliamo, quindi ce la dobbiamo portare. Perché la croce? Perché ricordiamo che Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di potenza. E dice, questo accade anche oggi. Allora, se noi lo sappiamo vedere, facciamo Garbavoli, Azione Cattolica, Crescere Insieme, eccetera, creiamo tutte queste cose qui, creiamo percorsi. Se non lo sappiamo vedere, riempiamo degli spazi, se intanto dobbiamo riempire un pomeriggio e andiamo avanti. La quarta provocazione. Facciamo proposte forti o deboli alla gente nei nostri gruppi? Facciamo proposte alla moda o controcorrente? E se le facciamo controcorrente, le facciamo per avvicinare, perché si può essere controcorrente ma toccare il cuore dell'uomo. Quante proposte? Francesco ha conquistato migliaia di persone, ma facendo proposta controcorrente. Non è detto che debba essere proposta alla moda. Si può essere alla moda, si può essere fichi senza andando controcorrente. Questa è la sfida. L'ultima, la sfida del cristianesimo che libera. Velocissimo, l'immagine della Chiesa oggi. Oggi abbiamo tante volte, c'è questa immagine della Chiesa maestra, consolatezione dei dogmi, l'ho già citato prima, no? Chiesa che è una stampella, è buona, aiuta tutti, eccetera, eccetera. Credo che i volti della Chiesa di domani, qui la lascio alla vostra riflessione, debbano essere questi. La vicinanza, chi è venuto ai 40 anni di Garbavoli si ricorda, ne avevo parlato, la liberazione e la giustizia. Poi ho messo dei puntini, voi metteteci su quello che volete, però credo che queste siano le cose. Il cristianesimo avrà un altro volto, non possiamo essere quelli che fanno ancora catechesi, liturgia, non c'è più, non ci sono più quelle parole, catechesi, carità, liturgia, sono organizzazioni, vicinanza, liberazione, giustizia. Allora, l'ultimo che legge. Allora. Ma dai, almeno la prima parte.
Per essere evangelizzatori autentici, il Signore della Giuria, occorre anche sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente, fino al punto di scoprire che ciò diventa forte di una gioia superiore. La missione è una passione per Gesù, ma al tempo stesso è una passione per il suo popolo.
Missione e passione per il popolo, e poi, attenzione, ed è anche passione, tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe di Cristo, no? Il discorso. Allora, cosa vuol dire? Noi dobbiamo avere passione per l'uomo e passione per le piaghe di Cristo. Ci vogliono tutte e due, dice il Papa. Se ci manca uno non funziona. Vado veloce, perché questa era una spiegazione, pensa? E nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle persone, senza alcuna influenza nella vita sociale. La religione non è una cosa privata, dobbiamo chiedercelo. Noi pensiamo, noi stessi cristiani siamo una cosa privata. No, è una cosa che deve cambiare il mondo, perché la giustizia, cioè i cristiani sono quelli che dovranno, e credo che il cristianesimo andrà avanti, se noi riusciremo a creare occasioni di giustizia, di cambiamento, saremo quelli critici di questa società. e dove il centro sono i poveri, ma io non posso insegnare niente a nessuno in questo punto. Al che, se volete vedere le sfide della giustizia, il Papa le dice: andate, andiamo a cercarli. Leggete, e qui ci sono dei capitoli. Io potevo fare un lavoro molto semplice, potevo prendere questo capitolo qui, leggerli, e c'era l'Evangelio di Gabriele, si dice, c'è proprio una pagina per le sfide del mondo attuale. Uno poteva fare così. Mi sembrava più importante sicuramente prendere il generale e poi farvi venire la voglia, perché se a qualcuno è venuto voglia di venire a leggere, sarà servito qualche cosa e avremo lanciato un processo, se no avrò occupato uno spazio, ma mi hanno pagato per fare questo, quindi potevo andare lì. Poi sulla tentazione degli operatori pastorali concludo con un'unica cosa. Io, soprattutto ai giovani, perché questa ragione volevo pensare un pochettino per l'ospite, cioè il Papa dice una cosa, dice: se io faccio le cose e sopporto come qualcosa che contraddice le proprie inclinazioni, i propri desideri, niente, non serve niente. Se io vivo la credente come contrario alla, non c'è niente che... Ma so che nessuna motivazione sarà sufficiente se non arde nei cuori il fuoco dello Spirito. Ma come si fa a far ardere nei cuori dello Spirito e essere noi stessi? Avete una passione? Allora, guardiamoci in faccia, guardatevi in faccia tutti, vi prego. Abbiamo una passione? Guardiamoci in faccia. Non c'è bisogno di dirlo, abbiamo una passione, abbiamo un'inclinazione, abbiamo una capacità. Allora, questa mettiamola a servizio del Signore. Questa. Non c'è bisogno di essere diversi da quello che siamo. Se uno è capace a parlare, parla e sviluppa. Se uno è capace a scrivere, scrive. Se uno è capace a lodare, loda. Se uno è capace a giocare a pallone, gioca. Se uno è capace a rimare le unghie, rima le unghie. Ma in ognuno lo fa per dar gloria a Dio. Io credo che questo sia il messaggio di tutto questo discorso. Presidente, ci leggi la finale. Dai, te la meriti tu.
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal mondo interiore, dall'isolamento.
Se ognuno di noi si lascia riempire il cuore, perché il cuore deve essere pieno, lo assicuro, il cuore, tu sai, deve essere pieno, non può stare vuoto. Allora, se non è pieno di Cristo, lo andiamo a riempire di qualcos'altro, che non sempre ci sono. Finito.